Sera del 22 dicembre del 1956. Sera freddissima e ventosa. Sulla Valle di Sole risuona a sinistro il rombo dei motori di un aereo a bassa quota, un fatto insolito col buio. Alle 18:20 verso la Presenella un lampo, alcuni altri bagliori che da lì a poco si spengono. Poi silenzio. I testimoni a Ossana e in altri centri solandri intuiscono subito. Lassù, sotto la cima Giner, a 2600 metri, si era schiantato un aereo.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
La conferma viene da Milano Malpensa. Il DC3 Dakota, partito da Ciampino a Roma alle 16:09, è scomparso. Tragicamente semplice. Il viaggio del velivolo, della LAI, linee aerei italiani, è finito in tragedia. Il primo grande incidente di un aereo di linea in Italia. 21 i morti, che per le capacità di trasporto degli aeroplani di allora non sono pochi. Tra le vittime due cittadini americani, il direttore generale della Coca-Cola e sua moglie. Ma che ci faceva il DC-3 della LAI lassù tra le vette della Presenella se l'aeroporto di arrivo era Malpensa? Se veniva da Roma, quindi da sud, come mai si trovava a nord a ben 150 km in linea d'aria da Milano? Appunto, che ci faceva? Tante le ipotesi che vennero formulate dalla commissione d'inchiesta istituita dal Ministero della Difesa, dal quale allora dipendeva anche la gestione del traffico aereo civile, ma nessuna certezza, nessuna. Si sa che il Dakota LAI, sigla E. Lynch, ha seguito la rotta stabilita fino all'isola d'Elba. Poi il comandante, Giorgio Gasperoni, 42 anni, anziché sorvolare il Tirreno fino al Golfo di Genova, per poi virare ad est per raggiungere l'aeroporto milanese, si è spostato verso l'interno, completamente fuori rotta. Il velivolo venne visto da un radar militare sopra Bologna, ma allora la gestione del traffico aereo non aveva certo la precisione di oggi. D'altra parte i cieli in quei lontani anni, poco più che pionieristici per l'aviazione civile, erano sgombri almeno rispetto ai volumi di traffico pazzeschi di oggi. Insomma, c'era più libertà di movimento per gli aerei, però un cambio di rotta così evidente non aveva giustificazioni. Vero, il tempo sopra il Tirreno, spesso interessato da forti perturbazioni durante l'inverno, non era dei migliori. Come detto, la serata era ventosa, ma l'ipotesi più probabile, anche se la commissione d'indagine e l'inchiesta del Tribunale di Trento non approdarono a nulla di certo, è quella del guasto al sistema di navigazione. L'aereo volava al buio e senza i punti di riferimento dei radiofari a terra, trovare la strada per la Malpensa, basandosi sul volo a vista, era impresa impossibile. Insomma, il comandante Gasperoni, migliaia di ore di volo alle spalle, medaglia d'oro a valor militare guadagnata sui caccia durante la guerra, si era semplicemente disorientato. Non solo, oltre al problema già serio della rotta, il suo vice Lamberto Tamburinelli, pochi minuti prima della tragedia, aveva lanciato un allarme radio a Malpensa. Abbiamo ghiaccio sulle ali. Ghiaccio sulle ali, uno dei maggiori rischi per chi vola. Però l'aereo si schiantò sotto l'imponente dietro di granito della cima Giner senza lanciare il Mayday, la richiesta di aiuto più disperata per chi vola. La mattinata del 23 si presentò radiosa, ma il vento spazzava furiosamente la Valle di Sole e le montagne. Il freddo era quasi insopportabile anche nel fondovalle. Lassù il termometro segnava i meno 30, eppure si doveva fare qualcosa per trovare il relitto. Magari, anche se la speranza era tenue, tra i rottami ci poteva essere qualche miracolato. Comunque, lassù ci si doveva andare. Nonostante le condizioni meteo avverse, un ricognitore militare riuscì ad individuare il Dakota. Il quadro era chiaro, la fusoliera spezzata, rottami e corpi ovunque, nessun segno di vita. Però, come dicevo, si doveva salire lassù. L'impresa in pieno inverno, nel corso di una tempesta di freddo, col pericolo di valanghe ad ogni passo. Per questo si reclutarono i migliori alpinisti del momento. Prima a Madonna di Campiglio e poi a Ossana si organizzarono le squadre di recupero guidate lungo i pendii vati e di notte da gente di montagna del calibro di Bruno De Tassis e dei fratelli Alimonta. Con loro anche un gruppo di carabinieri mandati sul Giner con un'attrezzatura insufficiente, protetti solo dal grasso di foca spalmato sul corpo, per allestire un punto di atterraggio. Questo era lo scopo di un elicottero che però, a causa del forte vento, non riuscirà mai a raggiungere il luogo del disastro. A questi uomini non resterà che portare faticosamente a valle con le barelle i 21 corpi che vennero posti nella sala del cimitero di Ossana, dove si trova il monumento in ricordo della sciagura del lontano 1956. Operazione di recupero eroica raccontata in un'intervista da un carabiniere di Bolzano, Benito Torricelli, che allora aveva 20 anni, che riportò gravi lesioni da congelamento che lo costrinsero ad una lunga degenza in ospedale. Questa è la cronaca, ma l'incidente del Giner provocò uno scontro politico durissimo. A Roma, sia al Senato che alla Camera, venne presentata una vera alluvione di interrogazioni alle quali l'allora ministro della Difesa Taviani rispose con grande difficoltà. D'altra parte, per il governo che deteneva la maggioranza delle azioni delle linee aeree italiane, risultò difficile difendere la compagnia. I lavori della commissione d'inchiesta istituita dal ministro non fecero luce sulle cause della sciagura, come abbiamo detto, ma gettarono una luce inquietante sulla LAI. Scarsa manutenzione degli aerei, sistemi di navigazione antiquati, una serie di piccoli incidenti allarmanti che i dirigenti avevano però minimizzato. Ma, allargando lo sguardo all'intero settore del trasporto aereo, emerse lampante che l'aviazione civile italiana era arretrata, fatalmente arretrata, al punto che possiamo dire, aggiungiamo purtroppo, che la tragedia del Giner fu un drammatico scossone dal quale nacque anche in Italia l'aviazione civile moderna. E il primo passo fu la liquidazione nel novembre del 57 delle linee aeree italiane e la nascita di Alitalia, che fino allora era una società minore. La nascita dell'Alitalia come compagnia di bandiera con la stragrande maggioranza del capitale in mano all'IRI, cioè allo Stato. Ex malo bonum, diceva Sant'Agostino, dal male può nascere il bene, e in effetti l'Alitalia, fino alla estenuante e costosissima crisi degli ultimi anni, rappresentò bene l'Italia dei cieli. Nel 1959 raggiunse il record europeo di passeggeri trasportati, 3 milioni. Nel 1969 Alitalia era l'unica compagnia ad avere una flotta interamente composta da aerei a reazione. Fino agli anni 90 occupò saldamente il posto di terza compagnia d'Europa, dietro solo alla Lufthansa e alla British Airways. Ottimi aerei, buon servizio, stile italiano, a partire dalle divise degli equipaggi firmate da star della moda come Armani. Insomma, ancora una volta la testimonianza che l'Italia riesce a dare il meglio nella disgrazia. I morti del Giner, forse, almeno in questo, non sono morti invano. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.